sa che non decida di battere il suo stesso record con il discorso sullo Stato dell'Unione più lungo della storia americana. L'appuntamento è di quelli solenni, al Congresso, riunito in seduta comune, dove siederanno anche i giudici della Corte Suprema che gli hanno appena bocciato molti dazi. Non potrà non parlarne. I dossier sono tanti, dall'immigrazione all'Iran, dalle tasse alla crescita, e le elezioni di metà mandato sono alle porte. Ne parliamo con il nostro corrispondente da New York, Massimo Basile, con il vice direttore Alberto Di Maio. Io sono Rita Lofano, benvenuti al podcast di Agi, un'americana a Roma. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao Rita.
Allora, tra poche ore Donald Trump pronuncerà il suo discorso sullo Stato dell'Unione in Congresso, riunito in seduta congiunta, ma si troverà davanti anche i giudici della Corte Suprema che gli hanno appena bocciato i dazi. Cosa ti aspetti?
Beh, mi aspetto, intanto sarà secondo me importante l'ingresso di Donald Trump dentro l'aula del Congresso, perché come sappiamo bene ci sarà questa sfilata, lo arriverà, tutti saranno in piedi, lui si fermerà a parlare con tutta una serie di persone e vedremo un po' come accoglierà i giudici della Corte Suprema. Ricordo solo che l'anno scorso lui salutò calorosamente, pubblicamente, il giudice capo della Corte Suprema John Roberts, lo ringraziò anche facendosi sentire dai giornalisti, ma volutamente, perché ricordiamo era stato il giudice che aveva firmato l'opinione a favore, che aveva concesso la controversa ma anche storica immunità assoluta ai presidenti degli Stati Uniti, cosa che aveva poi dato il via libera alla campagna elettorale di Trump e poi alla vittoria presidenziale, mentre snobbò la giudice conservatrice nominata da lui, tra l'altro, Amy Coney Barrett, che è appunto è uno dei tre giudici conservatori che hanno votato per bocciare, per dichiarare illegittimi i dazi imposti da Trump a più di 90 paesi nel mondo. Quindi questo sarà già importante. Poi è chiaro che mi aspetto un intervento molto duro contro i giudici conservatori, e lui invece ricorderà che i dazi hanno reso, come sostiene sempre lui, più ricchi gli americani.
Alberto, tu come hai letto questa sentenza della Corte Suprema americana, sicuramente cavalcata dai democratici americani che, ricordiamo, sono in campagna elettorale per le elezioni di metà mandato, ma che ha avuto un eco forte anche in Italia?
Beh sì, perché è stata una sentenza cavalcata anche in Italia, dove c'è un'altra campagna elettorale che è quella per il referendum sulla giustizia. Ho visto che tanti politici italiani di sinistra hanno interpretato la sentenza della Corte come l'ultima difesa della democrazia in America, ovviamente messa in pericolo da Trump, usandola appunto per la campagna elettorale che poi sfocerà nel referendum del 22-23 marzo. Io penso che sia sbagliato e che dobbiamo invece ricordare cosa ha detto la Corte Suprema, cioè Trump non poteva bypassare il Congresso nella decisione di imporre i dazi, cioè i giudici americani hanno ristabilito il primato della politica, cioè è la politica che deve decidere i dazi nelle condizioni in cui, diciamo, non di emergenza, in cui si trovano gli Stati Uniti. Questo principio qui del primato della politica è stato tante volte disconosciuto da noi, ma io trovo invece che sia una lettura importante, che appunto fa un po' cadere tutte le strumentalizzazioni che ci sono state in Italia.
Massimo, quindi Trump non potrà non parlare di dazi sul suo discorso sullo Stato dell'Unione, che di solito è un'occasione anche un po' per raccogliere i frutti di quello che un'amministrazione ha fatto, elencare i grandi risultati, ma per lui questa è anche un po' una batosta dal punto di vista politico. Quindi la sua portavoce ha fatto sapere che si soffermerà soprattutto su l'anniversario, i 250 anni dall'indipendenza, i risultati economici, insomma, su cosa secondo te focalizzerà le sue parole?
Beh, io mi aspetto un'autocelebrazione. Tutto quello che ha fatto, tra l'altro devo dire anche comunque con risultati che comunque ha ottenuto, perché il flusso per esempio di migranti illegali al confine si è ridotto non allo 0% come dice lui, ma chiaramente si è ridotto proprio in maniera drastica, e questo è un dato di fatto. Io credo che alla fine lui userà questa possibilità di parlare alla nazione. Tra l'altro, come sappiamo, lui ha detto che sarà un discorso lunghissimo. Lo userà per cercare, secondo me, di parlare al paese e riguadagnare credito, considerato che i sondaggi lo danno in crollo. L'ultimo è quello di stamane di CNN RSS, che lo dà come al 38%, cioè l'indice di popolarità è sceso al 38%, che è il minimo del suo mandato. Ricordiamo che un anno fa, l'altro discorso che fece Trump, il suo indice di popolarità indicava il 48%, ha perso 10 punti, ma li sta perdendo ovunque, 6 americani su 10 sono insoddisfatti dalla sua agenda politica, per cui io mi aspetto che celebri sia quello, sia i risultati economici, a suo dire, grandiosi. Dirà che l'inflazione è sparita, i prezzi sono crollati, attaccherà Biden. Non vedo grandi scostamenti dalla sua retorica quotidiana. Secondo me, aggiungo solo, sarà interessante invece sapere che cosa dirà sull'Iran, considerato che siamo nel piano dei negoziati, anche nel piano delle minacce e del dispiegamento militare, oltre 150 mezzi in Medio Oriente, voci su frizioni con il capo dello Stato Maggiore congiunto Dan Kane, che non sarebbe favorevole a un attacco all'Iran. Ecco, da lì mi aspetto qualche messaggio più chiaro.
Beh, certo, ci sarà giovedì questo incontro, per quanto lo abbiamo detto tante volte, insomma, difficilmente l'Iran potrà accettare di rinunciare al nucleare, forse insomma stanno valutando degli attacchi mirati, magari direttamente contro Khamenei, ma appunto l'Iran non è il Venezuela. Però Alberto, Massimo citava i dati economici, comunque sia la disoccupazione è scesa al 4,3% in America e l'inflazione è al 2,4%, non c'è stata né la fiammata legata ai dazi, e questo dato macro è anche al di sotto delle aspettative. Secondo te quanto sta pesando l'andamento economico dell'America nella percezione degli elettori che poi a novembre dovranno rieleggere la Camera dei Rappresentanti e un terzo del Senato?
Ma sicuramente tanto, l'ho visto anch'io il sondaggio della CNN, non diciamo che cosa direbbe Trump della CNN, ma insomma lo sappiamo, non gli darebbe grande fiducia. Però per quanto riguarda i sondaggi, io segnalerei che noi ragioniamo molto ovviamente sui risultati di Trump, sulla delusione magari generalizzata degli americani, ma da lì poi a valutare il reale peso di un presidente ce ne corre, perché forse la prima legge della politica è che il vuoto non esiste e quindi, come dire, finché non ci sarà un leader capace di togliere la scena a Trump, comunque sondaggi personalizzati che lo descrivono in caduta libera io li prenderei sempre con le molle. E poi sui dazi c'è anche una questione politica, nel senso che sicuramente non sono popolari in America, ci mancherebbe, però visto che alla fine dei 150 giorni previsti dall'ultima legge utilizzata da Trump per ristabilirli sarà ancora in carica il Congresso a maggioranza repubblicana, a questo punto i dazi potrebbero essere anche confermati dalla politica senza avere troppi problemi, insomma confermati dal Congresso. In questo modo Trump potrebbe anche uscire dall'angolo politico in cui sembra essere finito. Però è chiaro che la sua sfida è quella di recuperare il consenso con gli americani.
Concordi, Massimo?
Sì, credo anche che, secondo me, Alberto ha sottolineato puntualmente il fatto che ora la palla ritorna al Congresso, perché comunque la decisione della Corte Suprema riporta al centro il Congresso, e secondo me per certi versi lo andrà a stanare un po' la posizione dei repubblicani, perché ricordo che da un lato la maggior parte dei repubblicani ha sostenuto la politica dei dazi, la guerra commerciale dichiarata da Trump al mondo, ma una parte però ha sempre avuto grosse perplessità, e ricordiamo come due settimane fa poi è stata votata anche una legge, una mozione che comunque dichiarava e cancellava i dazi al Canada, considerato un alleato. Adesso andremo a vedere come i repubblicani voteranno, ricordiamo anche che alla Camera hanno una maggioranza sempre più risicata, per cui anche due, tre defezioni potrebbero segnare uno stop all'agenda economica di Trump. Però a questo punto andremo a vedere, insomma il Congresso non potrà nascondersi dietro la figura comunque carismatica e gigantesca del Presidente.
Certo, ma in 150 giorni molte cose potrebbero succedere. Torniamo sullo Stato dell'Unione, Massimo, perché questo è un evento in cui si parla anche con le presenze e le assenze. Chi altro è stato invitato al Congresso e chi invece boicotterà questo intervento?
Beh, intanto sicuramente ci saranno rappresentanti della Nazionale Olimpica maschile di hockey su ghiaccio, fresca vincitrice alle Olimpiadi di Milano Cortina. Non ci sarà invece la nazionale femminile, che si è sentita un po' sdobbata perché, insomma, pur essendo una squadra imbattibile, anch'essa ha vinto l'oro olimpico, ma non è stata considerata molto da Trump, e poi soprattutto è finita poi al centro di una battuta che per me era solo una battuta, ma insomma una battuta infelice, in cui ricordiamolo Trump, invitando al telefono i giocatori della nazionale maschile, aveva detto anche così a battuta: mi toccherà anche invitare le donne perché se no mi metterò sotto impeachment. Questa cosa qui secondo me non è piaciuta, e la nazionale femminile non ci sarà, ma ci saranno insomma altre persone secondo me non meno importanti. Sono i democratici, perché ricordiamolo, poi ogni rappresentante del Congresso può invitare qualcuno. I democratici hanno invitato alcune vittime di Jeffrey Epstein, il finanziere, ricordiamolo, morto in carcere nel 2019, accusato di aver creato una rete di sfruttamento sessuale di minorenni e con forti agganci con la politica. Insomma, ci saranno alcune di queste vittime a ricordare a Trump, insomma, grande scandalo da cui lui cerca insomma di prendere le distanze. Mi aspetto che lui dica solamente, ci abbia solo un passaggio veloce per dire che lui è stato scagionato al 100% e che insomma non c'entra niente. Poi ci saranno, a parte i vertici militari, abbiamo detto i giudici della Corte Suprema, tutta la famiglia Trump. Melania sarà presente, e insieme a lei ci saranno, tra le altre persone, anche due giovani, una ragazza di 24 anni che ha beneficiato di un programma di sostegno scolastico creato da Donald Trump, e una bambina di 10 che frequenta una scuola ibrida a Austin, Texas, dove si insegna anche l'intelligenza artificiale. Poi, se vogliamo, parliamo anche delle assenze, perché molti democratici dovrebbero non esserci, boicottare l'appuntamento e riunirsi alcuni di loro si riuniranno, per esempio al National Mall, dove è in corso una specie di controprogrammazione in cui parleranno di temi, a loro dire, che stanno più a cuore agli americani, e in un'altra, in una sala della conferenza della stampa internazionale a Washington, ci saranno invece altri personaggi, tra cui l'attore Mark Ruffalo, e anche loro porteranno avanti una contronarrazione. Poi ci saranno gli interventi finali, i controdiscorsi, quelli previsti dal protocollo, che, detto tra noi, poi nessuno segue, perché una volta finito il discorso gli americani o spengono e vanno a letto, cambiano e si guardano quasi a partita di basket. Ma insomma, lì ci saranno appunto gli interventi dei democratici, che ribatteranno un po', faranno un po' la contronarrazione rispetto al messaggio che Trump rivolgerà agli americani.
Tradizionalmente, più che alla risposta dell'opposizione, si guarda alla mise della First Lady, e Melania sicuramente non insomma ci deluderà. Massimo Basile, ti ringrazio. Ringrazio il vice direttore Alberto Di Maio, Jacopo Ruggeri in regia. Noi con il podcast Un'Americana a Roma ci sentiamo la prossima settimana. Oh,